Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mircan, bentrovati a Mille Voci Scienza e Ricerca. Quella di oggi è una puntata tutta dedicata alla medicina della procreazione o procreazione medicalmente assistita. Un insieme di tecniche mediche che aiutano le coppie con problemi di infertilità a concepire. E allora scopriremo le tecniche attuali in Svizzera, la ricerca in atto e la potenzialità, diciamo, di manipolazione e selezione genetica che a livello teorico sarebbero possibili, ma tirano ovviamente in ballo questioni etiche e leggi. E poi arriveremo a ciò che accade in queste settimane negli Stati Uniti, dove una startup promette con tanto di pubblicità in metropolitana bambini su misura per $10,000. Ne parliamo tra poco con una genetista medico. Parliamo di medicina della procreazione a Mille Voci Scienza e Ricerca, medicina della procreazione o procreazione medicalmente assistita, un settore medico che aiuta coppie con difficoltà di concepimento spontaneo attraverso tecniche come l'inseminazione intrauterina e la fecondazione in vitro, che prevedono la manipolazione di spermatozoi e ovociti e o embrioni in laboratorio per realizzare una gravidanza. La nostra ospite è la dottoressa Pierangela Castorina, specialista in genetica medica presso Next Fertility Procrea, uno dei principali centri di riferimento per la medicina della riproduzione in Svizzera. Buongiorno dottoressa e benvenuta.
Buongiorno Claudia, un piacere essere con voi questa mattina.
No, grazie a lei per averci raggiunto. Allora, con lei, dottoressa, vogliamo capire come funzionano le tecniche che affrontano le cause di infertilità e il rischio di malattie genetiche fino ad arrivare agli aspetti etici e legali. Anche sulla scia, lo dicevamo prima, di recenti notizie che arrivano dagli Stati Uniti, no? Di start-up che promettono bebè su misura. Poi ne parleremo. Ma partiamo appunto con lo spiegare. Oggi in Svizzera chi può ricevere aiuto medico nella procreazione e cosa deve affrontare? Cioè le persone vi chiamano e poi che cosa succede?
Allora, quando prenotare un colloquio presso un centro di procreazione medicalmente assistita? Sostanzialmente dopo 12 mesi di rapporti mirati, concepimenti, tentativi di concepimenti spontanei senza successo. Dopo 6 mesi, se la paziente ha più di 35 anni o in qualsiasi momento se c'è una diagnosi nota, un problema nella componente femminile, endometriosi, ovaio policistico o una componente maschile, un seme non brillante. La coppia contatta il centro di procreazione medicalmente assistita e viene fissato un primo colloquio informativo. Un colloquio non vincolante, un colloquio tra la coppia e un medico specialista in riproduzione, dove viene valutato il bilancio fertilità-coppia. È un momento importante, fondamentale, per identificare potenziali cause alla base della maggior difficoltà alla riproduzione, non sempre evidenti. Per questo primo colloquio informativo vengono infatti solitamente richiesti esami donna, dosaggi ormonali per un bilancio della riserva ovarica, esami uomo, un esame del seminale. Durante il primo colloquio il medico raccoglie la storia clinica della coppia, la storia riproduttiva e definisce un trattamento. Dura circa un'ora, il primo colloquio può essere svolto presso Procrea o online o in presenza e a termine colloquio il medico prescrive eventuali esami ematochimici o valutazioni per completare l'inquadramento diagnostico della coppia. Esami ematochimici o, ripeto, valutazioni che possono essere visita andrologica, consulenza genetica. La coppia viene quindi passata, indirizzata al team patient care che consegna la documentazione su quanto discusso e prospetta un preventivo costi per la coppia personalizzato. Durante il primo colloquio, questo ci tengo a sottolinearlo, c'è anche uno spazio di ascolto per le aspettative e le richieste della coppia. La coppia va a casa, riflette, ricontatta Procrea, ha deciso di proseguire con il trattamento presso il centro. Quindi il team Patient Care aiuta a organizzare visite ed esami. Completate le visite e gli esami, viene programmato il secondo colloquio in presenza per confermare il piano terapeutico, la prescrizione dei farmaci.
Poi visite ed esami entreremo un po' nel dettaglio, soprattutto per quanto riguarda il suo campo, che è la genetica, ma diciamo che possono ricorrere a trattamenti di medicina della procreazione le coppie sterili e le coppie che potrebbero trasmettere malattie gravi, no? Al nascituro. Questi trattamenti sono accessibili comunque anche a coppie non coniugate.
Sono accessibili anche a coppie non coniugate, dipende però dal tipo di trattamento che viene prospettato per la coppia.
Perché appunto per ricevere, se non sbaglio, una donazione di sperma bisogna invece essere coniugati, no?
Assolutamente sì, confermo. La donazione di seme è normata in Svizzera ed è riservata alle coppie eterosessuali e omosessuali coniugate.
Con il matrimonio il coniuge diviene automaticamente padre del bambino anche senza ascendenza biologica, no?
È per quello assolutamente,
che...
Assolutamente, sì.
Ok, dottoressa. Allora, veniamo al suo campo, no? Che è una cosa molto complicata, ma sono sicura che lei, insomma, ci farà comprendere bene di che cosa si tratta. Allora, la genetica. Le analisi partono dalla compatibilità genetica, il cosiddetto matching genetico. Che cos'è?
Allora, è corretta la tua osservazione. Il matching genetico è una compatibilità genetica che si definisce con il test al portatore. Il test al portatore valuta l'eventuale stato di portatore di malattie genetiche note ad alta incidenza di portatori nella nostra popolazione. Faccio un inciso. Se immaginiamo il patrimonio genetico come una libreria, la libreria del nostro patrimonio genetico è strutturata come un'enciclopedia a 46 volumi. Le copertine dei volumi si chiamano cromosomi. All'interno di questi volumi io ho centinaia di pagine organizzate in capitoli. I capitoli sono i geni. Il test del portatore è un test di screening che valuta in due futuri genitori la presenza di un'eventuale pagina rossa. Ciascuno di noi è portatore sano, inconsapevole, di due o tre malattie genetiche a trasmissione autosomico recessiva. L'essere portatore non è rilevante da un punto di vista clinico. Il problema emerge se due futuri genitori si trovano ad essere portatori della stessa malattia genetica, perché in questo caso la coppia passa da basso ad alto rischio e il rischio di trasmettere la malattia ai futuri figli è del 25% ad ogni concepimento, indipendentemente dal sesso del nascituro, per le malattie autosomico recessive. Il test al portatore si esegue con un prelievo di sangue, viene avviato simultaneamente sui due futuri genitori e il momento ottimale è il momento preconcezionale. Quindi se una coppia programma di avere una gravidanza, può decidere di rivalutare in modo accurato il proprio rischio riproduttivo. O viene offerto alla coppia che fa un trattamento di procreazione medicalmente assistita, sia nel caso di trattamento di tipo omologo con i gameti della coppia, sia nel caso di trattamento con gameti esterni alla coppia. In questo caso la compatibilità viene fatta tra il ricevente e il donatore. Il test al portatore esiste in diverse tipologie, a seconda del numero di geni, del numero di capitoli che vengono indagati. Sostanzialmente le malattie, come ho detto prima, sono autosomico recessive. Nel panel female, nei test per la donna, vengono incluse anche malattie legate al cromosoma X, dove è la donna portatrice che può trasmettere prevalentemente ai figli maschi.
Quindi, se abbiamo capito bene, si analizza, detta semplice diciamo, si analizzano i geni, i cromosomi della donna,
della donna, del
maschio,
dell'uomo.
Si verifica che non abbiano entrambe lo stesso gene che potrebbe portare al nascituro una malattia.
Esatto, okay. Se la coppia è alto rischio, siccome siamo in ambito preconcezionale, si possono valutare le strategie per monitorare il rischio.
Certo, ma c'è poi, dottoressa Castorina, la diagnosi genetica preimpianto. E questa che cos'è?
È una delle strategie per monitorare il rischio riproduttivo, grazie. Allora, è una tecnica che permette, la diagnosi genetica preimpianto, permette di identificare in embrioni prodotti in vitro con un ciclo di assistenza alla riproduzione anomalie cromosomiche, problematiche di copertina, o malattie genetiche, problematiche di capitolo. Sostanzialmente è una villocentesi precocissima. Si prelevano alcune cellule da un embrione in quinta, settima giornata che si chiama blastocisti. La biopsia del trofectoderma, questa villocentesi per prelevare cellule del trofectoderma, non danneggia l'inner cell mass, la parte interna dell'embrione da cui origina il bambino, perché dal trofectoderma origina la placenta. Le cellule prelevate vengono poi indirizzate al laboratorio service per eseguire l'analisi genetica. Nell'attesa del risultato, gli embrioni vengono crioconservati. Ottenuto il risultato, si procede al transfer degli embrioni sani per quanto indagato. Esistono tre tipologie di analisi. Si parla di PGTA, diagnosi genetica preimpianto, A sta per aneuploidies, anomalie cromosomiche, aneuploidie. PGTM, M sta per malattie monogeniche, come dicevi prima, le malattie di capitolo, i geni. SR per anomalie strutturali, quando uno dei due partner ha un'alterazione strutturale a livello del cariotipo. È normata in Svizzera la diagnosi genetica preimpianto. È possibile eseguirla dal 1 settembre 2017, però a determinate condizioni. Condizioni per cui un embrione può essere a rischio per una malattia genetica grave, insorgenza prima dei 50 anni, senza terapia efficace. O può essere utilizzata quando l'embrione è a rischio per alterazioni cromosomiche che non sono compatibili con un normale decorso della gravidanza. In Procrea eseguiamo diagnosi genetica preimpianto. Procrea è un centro accreditato, ci tengo a sottolinearlo, ISO 15189, e tutto il processo risponde ai requisiti indicati dalla legge.
Dottoressa, sono temi non semplici, diciamo. Io posso riassumere dicendo che la diagnosi genetica preimpianto permette di analizzare gli embrioni creati in vitro selezionando quelli senza anomalie genetiche prima del trasferimento.
Perfetto.
Voilà. Queste tecniche, dottoressa Castorini, migliorano i tassi di successo dei trattamenti, giusto? E minimizzano il rischio di trasmettere malattie ereditarie.
Confermo.
Non lo escludono, quindi?
Confermo. Allora, con la diagnosi genetica preimpianto PGTA, lo screening genetico, identificando embrioni con un assetto corretto, embrioni euploidi, riduci il transfer di embrioni che hanno alto rischio di esitare in fallimenti di impianto, aborto o patologia cromosomica nel nascituro, e riduci il time to pregnancy, il tempo per ottenere una gravidanza. Nel caso di coppia ad alto rischio genetico, confermo la tua osservazione correttissima, riduci la probabilità di trasferire embrioni con la patologia indagata e quindi gravidanze con feto a feto che poi possono essere interrotte con l'interruzione terapeutica di gravidanza, quindi si evita l'interruzione terapeutica di gravidanza. In questo caso sottolineo che coppie fertili ad alto rischio genetico possono ricorrere a tecniche di procreazione medicalmente assistita per monitorare il proprio rischio riproduttivo.
A proposito di riproduzione, di rischi, ma È vero che circa il 20% dei problemi di fertilità ha proprio una causa genetica? Il 20% non è poco.
Confermo. Le stime, quindi, dalla letteratura, circa 15% delle infertilità a componente maschile hanno una componente genetica. 10% delle forme di infertilità a componente femminile hanno una base genetica. Quindi la coppia che è candidata a un'assistenza alla riproduzione è a maggior rischio genetico rispetto a una coppia della popolazione generale. Per questo alla coppia che si rivolge a un centro di assistenza alla riproduzione possono essere richieste delle analisi genetiche. Solitamente si distinguono esami diagnostici, che sono mandatori per inquadrare una forma di infertilità maschile o femminile a potenziale base genetica, e l'inquadramento aiuta anche a definire il miglior tipo di trattamento per quella coppia. Esistono poi esami di screening che non sono obbligatori, fortemente consigliati per monitorare i rischi. In questo caso vengono solitamente suggeriti alla coppia l'analisi del cariotipo per confermare che il numero e la struttura dei volumi dell'enciclopedia siano corretti, e il matching, il test al portatore, per un'accurata definizione di rischio, per valutare se la coppia, senza saperlo, anche con storia familiare negativa, si trova ad essere portatrice della stessa malattia genetica, dato inatteso che però può essere poi gestito.
Ma dunque potenzialmente chiunque potrebbe, se non dovrebbe, è una parola magari troppo grossa, fare questo tipo di test, al di là dei problemi di infertilità?
Assolutamente sì, infatti prima avevo sottolineato anche coppie che concepiscono nel letto di casa, cioè programmano una gravidanza da concepimento spontaneo, possono richiedere un test al portatore. Oggi molte coppie me lo richiedono.
Dunque, dottoressa Castorina, riassumendo, le tecniche di procreazione assistita includono l'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro, cioè quella fatta in laboratorio con trasferimento dell'embrione nell'utero, e la donazione di sperma. Ma immagino non ci sia una scelta, no, da fare tra queste tecniche, ma a seconda del caso c'è una tecnica più adatta dell'altra, no?
Allora,
siete voi a deciderlo.
Sì, è il medico che dopo valutazione della coppia consiglia e suggerisce la tecnica più corretta. L'inseminazione intrauterina è una tecnica per cui il seme adeguatamente trattato viene trasferito in cavità uterina per facilitare l'incontro tra ovocite e spermatozoo. Richiede per vietà delle tube, il concepimento avviene in tuba e le tube devono essere pervie e il seme deve essere di buona qualità. Nel caso di concepimento invece in vitro, la fecondazione avviene fuori dal corpo della donna, vengono prelevati ovociti e esistono due tecniche, FIVET, fertilizzazione in vitro embryotransfer, e la tecnica ICSI, intracytoplasmatic sperm injection. Nella ICSI l'assistenza alla riproduzione viene ulteriormente aiutata perché lo spermatozoo viene inserito nel ovocita. La scelta della tecnica più adatta e più idonea spetta al medico di riproduzione, certo, assistita, in termini di proprio scelta. Quello che posso dire, la coppia fertile ad alto rischio genetico normalmente procede, se non ci sono criticità mediche, con una FIVET, che è la tecnica più tra le tecniche in vitro è la tecnica più semplice.
D'accordo, allora ogni individuo, dottoressa, riceve metà del proprio patrimonio genetico da ciascun genitore, no? I geni si combinano casualmente in gameti, cioè spermatozoi e ovuli, per formare un nuovo individuo, un individuo unico. Come unico, comunque lo possiamo dire, è l'individuo che nasce da tecniche di procreazione assistita, anche se è stato selezionato.
Assolutamente,
certo.
Sì, confermo.
Veniamo agli aspetti etici e legali, dottoressa. La legislazione in Svizzera tutela la dignità umana e vieta abusi. E per ora vieta anche la donazione di ovociti, sulla quale però c'è un progetto di modifica in consultazione entro la fine del 2026. Quindi le cose in questo senso cambieranno.
Sì, la legge è in evoluzione. Il Consiglio federale sta lavorando a una revisione che verrà, come giustamente stavi osservando, proposta entro fine 2026. Si discute su l'accesso alla donazione anche alle coppie non sposate, sull'apertura alla ovodonazione. Vietata resterà la maternità sostitutiva e donne single con possibilità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita verosimilmente non sarà possibile.
Quindi per oggi, perché immagino si proceda, si trovano sempre degli escamotage, chiamiamoli così, per gli ovociti come si procede?
Allora, in Procrea offriamo possibilità di eseguire ovodonazione, però il trattamento viene eseguito, l'ultima parte del trattamento viene eseguita in una clinica situata in Italia.
Okay. E diceva resterà vietata la maternità surrogata e il dono di embrioni.
Sì.
Questo rimarrà vietato.
È in oggetto di discussione, non
certo.
Posso dire
no,
è sicuro. La maternità sostitutiva è molto probabile,
okay.
Quasi sicuro.
Dottoressa, direi ci ascoltiamo un pezzo, Pino Daniele, metabolizziamo un po' l'argomento che non è semplice da comprendere, soprattutto dal punto di vista scientifico, e poi torniamo. Mille voci, scienza e ricerca con la dottoressa Pierangela Castorina, specialista in genetica medica presso Next Fertility Procrea. Stiamo parlando di procreazione medicalmente assistita. Abbiamo visto, ci ha spiegato in maniera il più semplice possibile, perché è un argomento complicato, l'aspetto genetico, le tecniche, e stavamo così sondando gli aspetti legali, e ci sono anche degli aspetti interessanti, curiosi, perché dicevamo che in caso di donazione di sperma i genitori non possono scegliere il donatore in Svizzera, che è scelto dal centro di medicina della procreazione, però tenendo conto di una certa somiglianza fisica con il padre. Accade così, dottoressa?
Confermo. Viene compilata una scheda che noi chiamiamo scheda caratteristiche coppia, dove vengono precisati il fenotipo dei futuri genitori.
Fenotipo, spieghiamo.
Esatto, le caratteristiche fisiche dei futuri genitori, colore degli occhi, capelli, statura, peso, in modo tale quando si procede poi con la richiesta della donazione di seme che il donatore sia fenotipicamente simile e quindi d'aspetto al partner maschile e geneticamente compatibile con il test al portatore, con la ricevente, quindi con il partner femminile.
E tra l'altro, sempre a proposito di questo, un servizio della Confederazione conserva i dati relativi al donatore dello sperma, che poi saranno accessibili al figlio.
Sì, confermo. Al compimento la donazione di seme in Svizzera non è anonima. Il figlio concepito da donazione può al compimento del 18° anno richiedere all'Ufficio federale dello Stato civile generalità sul donatore.
Anche se il donatore non risiede in Svizzera, o per forza il donatore risiede
no, se il donatore è stato reclutato da una banca estera, è un donatore con identità rilevabile e quindi prevale la legge svizzera.
Ok. I costi, tasto dolente immagino, quelli a carico della coppia e quelli assunti dalla cassa malati variano, no? A seconda del trattamento scelto. La fecondazione artificiale in vitro...
È rimborsata l'IUI, il primo livello,
okay.
L'inseminazione intrauterina.
Immagino che i costi siano elevati per fare...
Sì.
Ok, questo certo lo sappiamo, abbiamo amici o parenti che tentano e sappiamo che cosa comporta. Dottoressa Pierangela Castorina, lo ricordo, specialista in genetica medica. Veniamo alla ricerca, alla genetica, agli sviluppi in genetica degli ultimi anni. Che ruolo hanno sulla medicina della fertilità e che ruolo avranno in futuro? Perché ci sono potenzialità pazzesche, oso dire. Penso ad esempio alla tecnica cosiddetta CRISPR-Cas9, l'editing genetico, no? Cioè il taglia e cuci del DNA che sta rivoluzionando la ricerca genetica.
Grazie Claudia, è un tema molto particolare, complesso, anche molto, molto difficile da spiegare, ci provo. È una tecnica, l'editing, meccanismo taglia-cuci, è una tecnica di ingegneria genetica, si parla di forbice molecolare, un pezzo di DNA dove è presente un gene alterato, una pagina rossa nel nostro capitolo, viene tagliato per essere sostituito con un pezzo di DNA con il gene sano, con un capitolo scritto tutto nero. L'editing, la manipolazione dell'embrione, non è consentita in molti paesi, è vietata in Svizzera e la comunità scientifica invita a fare attenzione sui possibili meccanismi off target, cioè possibili implicazioni che questo meccanismo taglia-cuci può avere su altri punti del DNA. Sostanzialmente i geni sono come i vagoncini di un treno. Se io tolgo un vagone e lo sostituisco, potrei avere ripercussioni su altri vagoni.
Certo. Quindi diciamo che per adesso, nonostante le potenzialità, perché potenzialmente leggi a parte ovviamente, ma ragionando così come un ricercatore entusiasta della scienza, potenzialmente non ci sarebbero limiti agli interventi che si possono effettuare sul DNA.
Certamente, però proprio per i risvolti bisogna lavorare con cautela e al momento attuale la legge svizzera sulla procreazione la vieta, quindi questo è il messaggio, deve passare in modo chiaro.
Su questo ci mancherebbe, ma lei che cosa crede, che in un prossimo futuro si allargheranno le maglie della legge in questo senso? Un'opinione da genetista, arriveremo ad ottimizzare di più questi embrioni?
Allora, la tendenza è questa, è chiaro che non cavalcare l'onda del progresso è difficile, però bisogna cavalcare l'onda del progresso con regole ben precise e norme ben definite.
E a proposito di questo discorso, ci ha raggiunti il collega Paolo Riva, perché ha fatto molto discutere nelle scorse settimane una pubblicità nella metro di New York. La startup Nucleus Genomics si è presentata con slogan, immagini, pick your baby e have your best baby, promettendo bambini su misura con tanto di prezzo sui cartelloni, $10,000. Allora, Paolo Riva è arrivato proprio per così illustrarci, ma cos'è questa storia? Insomma, si rimane abbastanza basiti, no?
Sì, perché abbiamo passato ultimi tre quarti d'ora a vedere un sistema che dà delle possibilità piuttosto impressionanti, diciamo, se uno non è dentro, però in un sistema molto normato, no? Ci sono molto spesso si è usata la parola vietato, certo. Si è detto ci sono delle regole, ci sono delle implicazioni etiche da rispettare.
E poi vedi le pubblicità in mezzo a New York.
Varchiamo l'oceano e apparentemente arriviamo in un universo diverso. Allora, lo diciamo, lo sottolineiamo bene, questa cosa viene dagli Stati Uniti ed è fatta negli Stati Uniti, ma anche là ha fatto molto rumore.
Certo.
C'è questa azienda, tra l'altro sembra che non sia neanche l'unica, però questa azienda addirittura, se voi andate sul suo sito, Nucleus Genomics, ha dedicato una pagina del suo sito proprio alle pubblicità per strada. Cioè hanno riportato, guardate qua la nostra campagna pubblicitaria, la cartellonistica, una cosa che credo da noi vedremo fra 70, 80, 90 anni, non lo so quando, ma
forse mai.
Là sta accadendo questa faccenda. Tra l'altro articoli sul Wall Street Journal, articoli sui principali quotidiani, che naturalmente per loro è da una parte dibattito, critica, quant'altro, dall'altra parte incredibile opportunità commerciale. Cosa fa questa azienda? Ripeto, credo non sia neanche l'unica. Offre un test, si chiama IVF, In Vitro Fertilization Plus. Più, si chiama così questo test. Praticamente il loro slogan è: dai al tuo futuro bambino la sua chance di cominciare la vita nel modo migliore. In sostanza, quello che loro promettono è di fare uno screening degli embrioni su migliaia di potenziali problemi, chiamiamoli, ci sono delle malattie, certo, ci sono dei ritardi, ci sono una serie di cose, ma veramente tantissimo, la lista è lunghissima, e loro ti dicono che tu potrai fare questo screening in cambio di $10,000. Nel senso che costa questa cifra, questo test, e tu parti meglio, naturalmente, se fai questo genere di inseminazione, cioè di tecnica, se usi la tecnica in vitro, puoi fare questo genere di cosa. E la cosa che mi risulta più strana, perché voglio dire, che la scienza arrivi a fare delle previsioni, a vedere delle possibilità, Non ho dubbi, ma il problema è vedere i cartelloni per strada che dicono: scegli un bambino che sarà 4 pollici più alto, scegli un bambino che sarà
più intelligente,
ma addirittura bello. Ma non solo più intelligente, ti dicono quanto più intelligente, certo. O addirittura ti dicono: scegli un bambino che avrà il 4% di possibilità in meno di avere l'Alzheimer.
Fa impressione, sì. Dottoressa Castorina, ma in realtà, se non ho capito male dagli articoli che ho letto, tutte queste promesse assurde, diciamo, un po' fantascientifiche, anche se potenzialmente possibili, in realtà, tipo la Nucleus Genomics, ho letto che fa, tra virgolette, solo scegliere l'embrione migliore fra quelli possibili. Non è che sono veramente in grado di fare quello che promettono, o non lo fanno ancora, ci sono delle leggi anche lì, insomma.
Allora, scegliere l'embrione con il profilo genetico migliore è impegnativo. È difficile anche in termini poi di scelte di gestione. Quello che dalla documentazione disponibile si evince è che questi embrioni, che la coppia viene sottoposta a un matching test su 1800 patologie o 2000.
Quindi quello che si fa anche
quello
qui,
che si
no?
fa
che
anche qui.
All'inizio.
La coppia a basso rischio, l'embrione di una coppia a basso rischio viene testato per le problematiche cromosomiche, l'embrione che ha un assetto corretto viene poi valutato per valori predittivi, calcoli di rischio per malattie poligeniche e quindi non certezze ma probabilità di sviluppare, come diceva il dottore, Alzheimer, ipertensione, diabete. Noi prima abbiamo parlato di malattie monogeniche semplici, un gene la malattia. Malattia poligenica è più geni la malattia, malattia multifattoriale più geni l'ambiente e la malattia. Le malattie a ereditarietà complessa sono malattie che subiscono un'influenza ambientale, altri fattori, non solo le componenti genetiche. Quindi parlare di una stima di rischio non è una certezza, non è detto che l'embrione poi svilupperà. E Nucleus Genomics si spinge anche oltre, coinvolgendo e prendendo in considerazione tratti non medici, ecco, come l'altezza, come l'intelligenza, come,
diciamo,
il colore degli occhi.
Diciamo che è questo l'aspetto che distingue gli Stati Uniti da noi.
Da noi in Svizzera sono vietati ecco, i tratti non medici, e non c'è una legislazione specifica per le malattie poligeniche. L'unica condizione poligenica che può essere indagata, una delle poche, e ci tengo a sottolinearla, è la predisposizione a neoplasia mammaria, perché è una condizione poligenica a maggior rischio, a gene maggiore, ok? Dove la paziente con una predisposizione a neoplasia mammello-ovaio associata a una variante nel gene BRCA1 o BRCA2 può chiedere di monitorare il proprio rischio riproduttivo. Se questa donna ha una famiglia indicativa, mamma con neoplasia mammaria prima dei 40 anni, zia con neoplasia ovarica, nonna con neoplasia bilaterale, può chiedere lo studio dello stato di salute dell'embrione per il rischio di neoplasia mammaria associato a BRCA1 o BRCA2, perché sono condizioni multifattoriali, ma dove la componente genetica espone a rischio alto, se sei portatrice, maggiore del 75-80% la paziente. Oltre questo non è contemplato.
Certo, il fatto che invece altrove, oltreoceano, lo contemplino, che cosa pensa lei da medico, da genetista, insomma?
Bisogna come dire, valutare bene la validità scientifica di questi polygenic risk scores e l'utilità clinica e le possibili implicazioni etiche che sono dietro.
Anche perché...
Io volevo chiedere una cosa,
prego,
perché abbiamo un'esperta vera, perché io ho guardato il sito di questa azienda con tutte le loro proposte ed è veramente un sito al limite dell'aggressività, no, su come propongono questa cosa.
Marketing.
Di come, no, totale. E ti dicono che ti viene consegnato un report completo con tutti i risultati. Adesso la mia domanda è, io adesso immagino una coppia, evidentemente in questo caso benestante, perché bisogna poterselo permettere, no, che fa tutta questa cosa e riceve un malloppo con dei risultati assolutamente, per loro, ma non voglio sminuire nessuno, incomprensibili. Cioè c'è un rischio nel fornire questa quantità di dati a chi non è tenuto per mano ed è
guidato,
aiutato a capirli.
Sono d'accordo con lei. Si riapre... una discussione sul rischio di trasformare la prevenzione, che oggi noi adottiamo ed è giusto adottare, in progettazione genetica. E lascio al commento.
Appunto, questa è anche negli Stati Uniti, dove, ripeto, al di là delle opportunità commerciali di questa campagna, è nato un dibattito, si vede questo. Cioè i critici dicono attenzione, stiamo cominciando a progettare i figli e questa cosa è estremamente, estremamente pericolosa. Da un certo punto di vista può essere anche un po' allettante, dici ma io mi tolgo in fase preliminare tutta una serie, ma è molto preoccupante poi anche per la società, no? Tutto questo è molto preoccupante, anche perché io ho detto adesso i dati, ma non solo i dati, io sono andato a guardare la lista di tutte le cose che vengono testate, ce ne sono alcune che io non ero capace a leggere perché sono delle patologie o dei rischi o delle che sono estremamente complesse nella loro formulazione linguistica, cioè sono quelle formule. A un certo punto di una ho capito che è la predisposizione a essere daltonici, no? Che se uno me lo dice così io l'ho capito, ma se io lo vedo in quella tabella lì come lo chiamano loro, io non lo capirò mai.
Ma perché mi vuoi dire che il Nucleus Genomics non sia male di medici che poi accolgono i genitori e allora, spiegano?
Secondo
non è possibile
me,
per la mole di dati.
Secondo
dici?
Me nei $10,000 non c'è dentro quella roba lì. Chiedono a parte probabilmente. Però ecco, è veramente impressionante. Cioè ci sono, quando tu mi dici malattia di Alzheimer, ok, più o meno
diventa
riesco a capire.
Diventa difficile la gestione.
Ma quando tu mi dici una malattia, un problema che può insorgere, di cui io non riesco neanche a capire linguisticamente cosa vuol dire.
Certo che il rischio è che non c'è più da scegliere, nel senso che uno sceglie di evitare tutto, qualsiasi malattia, e di buttarsi su gli aspetti fisici ritenuti migliori. Perché
è chiaro
una
che
persona normale di fronte a questo cosa può fare se non questa
allora,
scelta?
Io quello che segnalo sempre... gli esami preconcezionali e prenatali riducono il rischio di malattie genetiche, ma non lo escludono. Una malattia genetica può anche insorgere per un'alterazione che si crea al momento del concepimento, quindi bisogna mettere un limite.
Assolutamente, perché quello che dicevamo prima, no?
Esatto.
Queste tecniche riducono il rischio, lo minimizzano, ma non lo escludono. Come qui in Svizzera, neppure eventualmente negli Stati Uniti, quindi.
Sì, esatto, è uguale in tutte le parti del mondo. Noi siamo fortunati perché la nostra legge comunque è molto chiara e aiuta anche il medico nella gestione, perché noi portiamo avanti i trattamenti per motivazioni mediche, per reali condizioni di rischio.
Insomma, sta diventando, almeno negli Stati Uniti, visto come la stanno gestendo, un po' una cosa facile, un gioco quasi.
Sì, allora, è una gara al vantaggio sociale. Mm. Cioè, ti viene da dire che non sembra neanche tanto più l'avere un bambino sano, ma avere un bambino che ce l'avrà più facile nella vita. Che è una cosa diversa, francamente, molto diversa.
Certo,
prego. Le risposte le troviamo in... una pellicola di tantissimi anni fa.
Perché
introducila.
No, Gattaca, no? Immagino parla di quello. Certo. La porta dell'universo, un film del 97 diretto da Andrew Niccol, interpretato da Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. È un film bellissimo, no? In un futuro prossimo l'ingegneria genetica crea insormontabili differenze di classe tra individui superiori e persone cosiddette normali, concepite normalmente. Vincent, che è il protagonista, Ethan Hawke, tuttavia, decide di ribellarsi e lottare per un mondo più giusto. Il film lo consigliamo, è veramente bello, e so che nel 97 lei, quando l'ha vista, è rimasta folgorata.
Mi ha illuminata e mi ha aperto la porta verso la PMA. È un film che apre comunque riflessioni su temi estremamente delicati, l'aristocrazia genetica, il genoismo. Lascio magari un commento al dottor Paolo.
Sono dottore, sono
a Paolo.
Tu l'hai visto Gattaca?
Gattaca l'ho visto forse quando è uscito.
Sì, esatto.
Se non sbaglio, lui aveva un problema a un occhio che tende
lui aveva
daltonico,
Vincent,
no?
Vincent aveva un problema di cardiopatia.
Ah,
una cardiopatia.
Okay. Però riesce a entrare nei meccanismi, nonostante in qualche modo riesce a girare.
Riesce a eludere il sistema, ad andare contro il sistema, a diventare astronauta e a partire per Titano. Sì, quindi sì. È un film che all'epoca pellicola di fantascienza, oggi in alcuni punti del mondo sembra una realtà.
Esatto.
E 30 anni fa non potevamo immaginare, ma oggi ci troviamo a discutere di un film con tematiche estremamente attuali.
Sì, esseri umani perfetti, senza malattie, belli, performanti e intelligenti. Tutto questo è così negativo, adesso, per fare un po' l'avvocato del
allora,
diavolo,
visto
ma
come,
sarebbe così negativo?
Visto come l'evoluzione ci ha visti, diciamo così, riprodurci per tutte queste migliaia di anni, mi pare di capire che è una manipolazione che non si è mai,
mai arrivati
a questo punto. Cioè, alla fine, adesso, allora, l'umanità si è riprodotta, diciamo così, in un modo noto per tante migliaia di anni. Adesso stiamo cucinando delle ricette nuove, ma gli ingredienti sono sempre quelli lì, non si può fare altro, no? E adesso intervengono ancora delle possibilità in più su cui bisogna giustamente interrogarsi. Io penso, come per altri aspetti, la tecnologia ha preso un'accelerazione impressionante e il pensiero umano non ci sta dietro.
No.
Non ci sta dietro, arriva prima la tecnologia. Guardate cosa sta succedendo nell'ambito molto più dibattuto pubblicamente dell'intelligenza artificiale. Adesso ci stiamo chiedendo: ma cosa sta succedendo? Ma l'intelligenza artificiale la stanno sviluppando dagli anni 60.
Sì,
adesso la usiamo da 3 anni, ma è la stessa cosa. E qui la tecnologia offre delle possibilità pazzesche, magari anche in senso buono, ma noi non siamo riusciti a starci dietro col pensiero. Per cui cosa succede? Succede che c'è una spaccatura e si rischia quella che la dottoressa ha definito in un termine corretto e che fa molta paura, l'aristocrazia genetica. Cioè, se arriva l'aristocrazia genetica, siamo fritti. Io non la vedrò, ma siamo messi male.
Ma neanche noi la vedremo, dottoressa. Non credo.
Io mi auguro che non si arrivi.
No, infatti. Qualcuno interverrà anche negli Stati Uniti, immagino, no? L'etica, le leggi.
Regolamentare.
Regolamentare. Lei che ha a che fare, dottoressa Castorina, ogni giorno con persone, genitori, che vogliono se non altro diventare genitori e che soffrono, no? Anche tutto il processo, immagino non sia facile intraprendere un percorso di procreazione assistita, qualsiasi sia poi la tecnica che viene usata. Ecco, rispetto al discorso del progettare un figlio in questo modo, come stanno proponendo negli Stati Uniti, due genitori che desiderano così tanto avere un figlio, in fondo che sia perfetto o meno non è relativo,
esatto,
immagino.
È relativo. Il figlio è il figlio. Se hai problemi o criticità, le superi.
Assolutamente.
E il problema è che adesso, ed è vero problema, che tu puoi avere questo genere di pensiero, ma in realtà la barriera non è su quello, ma è sul fatto che c'hai i soldi che ti permettono di farlo o non li hai. E questo che crea l'aristocrazia.
Questo però è un discorso che vale anche nella procreazione, mi permetto.
Sì, certo.
Vale nella procreazione,
perché
vale...
comunque ha dei costi, al di là adesso della situazione negli Stati Uniti, ma anche in Svizzera intraprendere un percorso di questo tipo è costoso, non è per tutti anche lì, o no?
È costoso.
È costoso, ma ti porta fino a un certo punto,
sì,
dove poi la natura fa il suo corso, in qualche modo, puoi aiutare. Puoi...
Certo.
E invece lì si sta parlando di dire... Allora, have your best baby, cioè abbi il tuo bambino migliore.
No, assolutamente, il discorso è diverso. Questo...
Però ecco, il bambino su misura è un termine che, come dire, cosa significa misura? Esatto, la misura per te ha una valenza, per te può avere una valenza diversa, per me può avere una valenza diversa, quindi... sono temi estremamente
delicati. Certo, anche perché intraprendendo una strada di questo tipo, magari poi nel corso degli anni e in futuro la misura poi diventerà
cambia.
Uguale per tutti, magari è omologata e saremo tutti dei cloni, insomma. Adesso stiamo veramente viaggiando molto con la fantasia. Dottoressa Pierangela Castorina, specialista in genetica medica presso Next Fertility Procrea, io la ringrazio davvero per averci spiegato l'aspetto scientifico, quello anche un po' fantascientifico che però stiamo vedendo prendere piede in qualche parte del mondo, speriamo non da noi e non in questo periodo. Grazie davvero per essere stata con noi.
E ringrazio voi e ringrazio Claudia, a questo punto ringrazio Paolo.
E grazie a Paolo Riva. Noi con Mille Voci, Scienza e Ricerca ci risentiamo a gennaio, ma non ci resta che augurarvi un po' in anticipo, ma lo facciamo, buone feste e a risentirci.